mattina. Andiamo dunque a cominciare questa sezione della rassegna stampa con la lettura del Corriere della Sera, delle pagine interne del Corriere della Sera. Si apre, qui le leggiamo, poi altrove andiamo un po' a volo d'angelo, ovviamente sulla crisi di governo, anzi sul mandato esplorativo. La trattativa si complica, nuove condizioni di Renzi, si arena il tavolo sul programma, resta il nodo del Premier. Italia Viva vuole un super rimpasto e continua a evocare Draghi. Questa è un po' la sintesi che fa Maria Teresa Meli. Il presidente della Camera potrebbe salire al colle già stasera, le speranze del Premier di ottenere subito il reincarico. Si va avanti un passo alla volta, dice Fico. Conte media con i 5 Stelle per superare i veti. E poi, diciamo, nel Toto Ministri spunta fuori anche una telefonata che il capo del governo avrebbe fatto alla Cartabia, nota per essere la prima presidente donna della Corte Costituzionale, peraltro, diciamo, lei di personalmente di area sostanzialmente vicina a Comunione e Liberazione, per sostituire Bonafede. Poi le trattative per l'esecutivo sono nella pagina successiva, insomma, con tutto il vario gossip anche della situazione, con il Toto Ministri e la quota Premier. In particolare sono 4 i ministeri, diciamo, a cui si appassiona il Corriere. Poi chi ci si vuole appassionare in realtà ci si appassiona anche fuori dal Corriere, e poi c'è anche chi, insomma, ha altro da fare. Comunque economia, giustizia, infrastrutture e interno sono per il Corriere della Sera i 4 dicasteri chiave. E poi si va avanti, diciamo, fino a pagina 9, quando la sezione dedicata alla politica interna si chiude con una lunga intervista all'immarcescibile senatore a vita Mario Monti, che dice, insomma, una serie di cose anche divertenti in merito ai cosiddetti governi tecnici. Poi l'altra grande questione è ovviamente quella relativa alla pandemia e alla lotta al virus. Si comincia con pagina 10 con l'idea di usare dosi di AstraZeneca o Zeneca, che dir si voglia, anche per chi ha superato i 55 anni. Sia il vaccino inglese per tutte le età, in assenza di altre patologie, 100.000 persone hanno utilizzato la piattaforma delle Poste e per prenotarsi, ovviamente. E poi, in tutto questo, siccome siamo italiani e noi dobbiamo farci una ragione e non possiamo fare a meno di infilare sempre un tocco di grottesco nella commedia delle nostre vite, in Lombardia ritorna dopo la Moratti, che già era un grande ritorno, la Moratti chiama un ulteriore grande ritorno, ovvero sia Bertolaso. La Lombardia nomina Bertolaso coordinatore del progetto per la vaccinazione di massa. Ci sarà tutto lo staff del Viva Lane, immaginiamo, a fargli assistenza. Poi un'intervista a Fabio Ciciliano, membro del CTS, nella pagina successiva, che dice: immunità solo l'anno prossimo, ora va coinvolta la protezione civile. E, insomma, anche qui delle cose un po' banali, ma vabbè, ci stanno. E poi Lorenzo Salvia scrive un commento breve ma assolutamente sacrosanto in merito al cosiddetto caso Badanti, un caso fatto di valutazioni non solo scientifiche ma anche politiche. Da settimane c'è la richiesta di mettere le badanti ai primi posti nelle liste di vaccinazione. Si prendono cura di persone che quasi sempre hanno più di 80 anni, anche più di una malattia sulle spalle. Passano la giornata insieme ai fragili. Tra i fragili, ma si muovono spesso con i mezzi pubblici, non proprio il massimo della sicurezza, dando loro la precedenza. Le badanti verrebbero messe quasi sullo stesso livello degli operatori dell'RSA, le residenze sanitarie, che in fondo fanno lo stesso lavoro. La richiesta è stata appoggiata da Francesco Landi, presidente della Società Italiana di Geriatria, ed era stata avanzata anche da Sindatcolf, l'associazione dei datori di lavoro domestico, cioè un'associazione dei datori di lavoro domestico. L'ipotesi è stata anche presa in considerazione, ma sembra difficile che vada in porto, e qui entriamo nel campo delle valutazioni politiche. In Italia le badanti in regola, perché la corsia preferenziale potrebbe essere riservata solo a loro, sono 460.000, oltre a quelle, diciamo, che fanno parte del vastissimo mondo del sommerso, del parasommerso. Di queste, 320.000 sono straniere. L'età media si aggira sui 50 anni, piuttosto bassa rispetto alla prossima fase della campagna vaccinale riservata agli over 80 e poi agli over 75. E quindi i vaccini scarseggiano, gli anziani sanno già che dovranno aspettare. Il timore di alzare una palla per lo slogan "prima gli italiani" sembra spingere il governo a scartare questa ipotesi. Ecco, è vero, diciamo, il numero di vaccini è quello che è, sarà così, diciamo, ancora per diversi mesi, però un sussulto d'orgoglio su questo, e anche un sonoro invito a andare a fare visita a quel paese, a quella banda di becchini che tira fuori il consueto slogan "prima gli italiani", ecco, sarebbe cosa buona e giusta. Vabbè, vedremo una volta che si conclude l'esplorazione. Poi, la vita quotidiana nell'emergenza, scuole riaperte ma alcune già chiudono, superiori in presenza, dietro fronte a Perugia, attesa per le regole della maturità, e poi le cronache delle varie città d'Italia, dove oggi si torna al giallo, sempre però col timore che insomma si retroceda rapidamente all'arancione o addirittura al rosso. I dati, i numeri di ieri, lo vedremo poi altrove, insomma, non sono troppo negativi, non sono neanche eccezionali, ma insomma testimoniano un andamento che sta migliorando, ma adesso col giallo si spera che possa proseguire. Poi gli esteri, ovviamente la prima notizia degli esteri è il golpe in Birmania, due pagine, a pagina 14 e a pagina 15, il destino senza libertà di Suu Kyi, i compromessi non l'hanno salvata, golpe in Myanmar, lei fermata, eroina, Nobel, complice di genocidio, questi tutti i vari aggettivi che le sono stati dati, ora incita a ribellarsi. E c'è una intervista a U Win Tein, chissà se si pronuncia così, collaboratore della leader, che dice: hanno arrestato tutti, anch'io ho la valigia pronta. Nelle stesse pagine un piccolo box ci informa poi che nel frattempo il povero Patrick Zaki è stato condannato a altri, o meglio, il suo arresto è stato prorogato di altri 45 giorni. E la decisione sarà ufficialmente resa oggi, ma la sua stessa legale ha detto, insomma, che è un pro forma e starà altri 45 giorni in carcere. Poi gli USA, dagli Stati Uniti arriva intanto la notizia dell'ennesima oscenità che ha visto protagonista una pattuglia di polizia, stavolta nello stato di New York, a Rochester, la città dove a marzo scorso morì soffocato Daniel Prude, fu una delle morti che più scatenò poi la reazione popolare. Spray urticante e manetta per una bambina di 9 anni. Una bambina afroamericana di 9 anni buttata a terra da due poliziotti, ammanettata con la forza come una criminale incallita e infine colpita agli occhi con lo spray urticante. E cioè, diciamo, poi ci sta il riassunto delle battute che si sono scambiate, lei e un poliziotto gli dice: basta, ti stai comportando da bambina, e la bambina pare che abbia risposto: giustamente, ma io sono una bambina. E poi insomma ci sono i tentativi di arrampicarsi sugli specchi del vice capo della polizia locale. Nella stessa pagina si parla di Robin Hood, la piattaforma che ha sconvolto i mercati e piace ad attori e rapper, sullo sfondo di una foto che vede abbracciati insieme i due fondatori di questa app finanziaria, che sono fra l'altro due giovani, insomma 37 e 35 anni, uno di origine indiana e l'altro di origine russa. E dopo GameStop, assalto all'argento dai piccoli scommettitori. È una questione abbastanza complessa, di cui poi riferirà abbastanza bene Avvenire, come vedremo fra poco. Che cos'altro per quanto riguarda il Corriere? Cioè, noi la cronaca nera a pagina 21, da Lecce a Carmagnola, come al solito la geografia non incide per nulla. Accoltellata in strada dall'ex fidanzato, Lecce, la 29enne, ha protetto con il corpo il nuovo compagno. Caccia al killer arrivato apposta da Napoli. Un nuovo femminicidio scuote la Puglia dopo quello avvenuto venerdì scorso a Ortanova nel Foggiano. E poi dalla Puglia al Piemonte, Teodora, la psicologa che non è riuscita a salvare sé il figlioletto. La storia è quella della famiglia massacrata da un 39enne di Carmagnola che ha ucciso moglie e figlio. Nel 2020 la metà di tutti gli omicidi, ci sono 612 omicidi in tutto il 2020, il 42% di questi sono stati 112 femminicidi, il 42% del totale, insomma quasi la metà, per capire la situazione. Di fronte a un numero di omicidi e di fatti di sangue che per fortuna è in costante calo nel corso degli anni, il numero dei femminicidi invece rimane stabile, quando non in aumento. Con queste brutte notizie possiamo chiudere la lettura del Corriere della Sera e cominciare quella del Manifesto. Anche il Manifesto chiaramente apre su i giochi da tavolo, come li chiama lui, cioè le consultazioni e il mandato esplorativo a Figo, più o meno niente che non abbiamo già letto sul Corriere della Sera. Qui si fa, diciamo, più che altro si mette l'accento sul Quirinale che incalza. I partiti potrebbero chiedere altro tempo, scrive Andrea Colombo, ma il Colle vuole però un sì o un no al Conte Terra. Nessun vertice tra leader, ma mediazione al telefono. Senza intesa con Renzi, il presidente passerà a ipotesi diverse da quella del governo politico. Poi c'è un lungo articolo di Andrea Fabozzi che cerca di fare un po' il punto generale, a esercizio di stile sulle riforme, la bicamerale come via d'uscita, si allarga il campo e si rinvia, se parte il governo senza buona fede la giustizia va in discesa. Su questo non crediamo ci sia alcun dubbio. Accordo possibile su legge elettorale proporzionale con preferenze e soglia più bassa. Poi e c'è a pagina 5 un'intervista a Giorgio Airaudo, che dopo una parentesi in Parlamento con i 5 Stelle è tornato all'ovile della FIOM, scrive Massimo Franchi, con l'incarico di segretario del Piemonte. Dice Airaudo: trattare con Tavares o sarà come con Marchionne. In Stellantis, Stellantis lo ricordiamo, il nuovo gruppo che mette insieme il gruppo Peugeot Citroën e quello FCA, in Stellantis comandano i francesi, bisognava entrare nel capitale subito, ora sarebbe un favore agli Agnelli. Speriamo che, diciamo, questi toni un po' come dire nazionalisti non proseguano. E speriamo che, diciamo, la legislatura con i 5 Stelle abbia un po' come dire aperto gli occhi ai Raudo, anche se non ne ha bisogno, su dove si va a finire quando si tirano fuori certi argomenti. Speriamo, chi lo sa. E, uno speciale sul Portogallo a pagina 6 e a pagina 7, dramma in Portogallo, qui ritorniamo nel tema della pandemia, sul tema della pandemia, il sistema ospedaliero rischia di non farcela, in un mese quadruplicati i decessi, crescono i ricoveri e le terapie intensive, il paese è tornato al lockdown duro, chiude i confini. Sul governo del socialista Costa potrebbero abbattersi le polemiche, un terzo delle persone pare sia stato contagiato dal ceppo inglese, per arrivare quasi al 50% a Lisbona, un terzo delle persone contagiate ovviamente. Poi dal Portogallo all'Italia, superati i 2 milioni di vaccinati nel nostro paese, ma sale l'allerta per le varianti Covid. Poi ancora c'è tutto un reportage di Gian Sandro Merli a pagina 8 su quella che viene definita la fase 3 del mutualismo, tamponi gratis, assistenza psicologica e solidarietà, da Milano a Palermo, da Bari a Roma, continua l'ondata di impegno sociale e soprattutto tra i giovani, oltre alla distribuzione dei pacchi alimentari, nuovi progetti nascono dal basso. E ancora dall'Italia ce ne andiamo in Abruzzo, c'è una bella foto di Simona Granati e il titolo per questo pezzo di Roberto Pietrobon, Case Popolari, la consulta boccia la legge dell'Abruzzo. No, la richiesta di documenti che attestino l'assenza di proprietà immobiliari per gli stranieri, bocciata anche l'anzianità di residenza nella regione, accolto il ricorso del governo. Poi, come annunciato anche in prima pagina, c'è un articolo di Claudia Fanti dall'Argentina che parla dei primi scogli per la cosiddetta patrimoniale argentina, anche se il termine esatto è contributo solidale straordinario per il contenimento degli effetti della pandemia. Approvata dal Parlamento, ora deve essere applicata. Ma i big dell'agrobusiness boicottano urlando all'esproprio statale. In America Latina invece la proposta trova seguaci, come è accaduto in Bolivia. E della Birmania abbiamo già ampiamente detto. E poi che cos'altro? A pagina 13 Vittoria Mazzieri firma un intervento dal titolo Socialismo a Pechino, il vero sogno cinese, studenti marxisti in lotta con gli operai, aumentano i tentativi di unire università e mondo del lavoro nella Cina di Xi Jinping, corsi, dibattiti e sostegno concreto per creare un nuovo movimento operaio. E poi sempre su questi temi c'è un altro articolo sempre nella stessa pagina che parla della giungla delle piattaforme online, zero diritti, ferie, compensazioni, tentativi mutualistici contro le big tech, perfino i media statali cominciano a occuparsi del tema denunciando soprusi. Ce ne andiamo nella pagina delle culture, della cultura, dove si parla di una grande mostra alla Biblioteca Nazionale Braidense a Milano, l'universo sgargiante dell'infanzia russa, la grande collezione Adler di libri sovietici per ragazzi esposta a Milano. Si ricostruisce quel mondo autosufficiente di colori splendidi che Benjamin scorgeva negli albi illustrati. E, è una raccolta che misero insieme gli architetti tedeschi Hans Edward ed Hedwig Adler durante la loro permanenza a Mosca, che ora appunto si trova nei fondi della Biblioteca Nazionale Braidense. E chiudiamo la lettura del manifesto con l'ultima pagina, poi magari se sarà possibile cercheremo anche di contattare l'autore, che è Marco Santopadre. In Spagna un rapper va in galera, il catalano Pablo Rivadulla Duró, in arte Pablo Hasél, comunista indipendentista condannato a 9 mesi per i suoi brani contro la monarchia, per l'alta corte di Madrid incitano alla violenza. Una storia che purtroppo conoscono bene anche ascoltatori e ascoltatrici della radio, ne abbiamo parlato tante volte durante Radio Euskadi e non solo, e però rimane in tutta la sua drammaticità questa storia. Bene, dalle colonne del manifesto possiamo passare adesso a quelle di Avvenire. Per quanto riguarda Avvenire, diciamo, dopo la sezione dedicata alle idee e commenti, è interessante come la prima notizia sia relativa a una vicenda che per oggi, almeno fino adesso, non ha trovato casa altrove, ovvero sia quanto accade nella martoriata regione settentrionale etiope del Tigray. Ne scrive Paolo Lambruschi: Etiopia, il Tigray resiste a oltranza. A 3 mesi dall'inizio delle operazioni dell'esercito, i leader della regione ribelle non intendono arrendersi. Aumentano le testimonianze sulle uccisioni di civili e sul rimpatrio imposto dalla Asmara ai rifugiati eritrei. Diffusa una lista con i nomi di 1000 vittime, allarme delle agenzie dell'ONU e delle poche ONG sul campo per l'avanzare della malnutrizione e per la mancanza di farmaci e acqua potabile. E poi ancora c'è un'intervista alla vice ministra agli affari esteri e alla cooperazione internazionale del re, che chiede un accesso libero per gli aiuti ai profughi. Chiediamo il sostegno di Addis Abeba, priorità alla protezione umanitaria. E poi sempre Paolo Lambruschi parla di Abiy Ahmed, il primo Nobel per la pace, aver fatto cambiare idea in nemmeno un anno a buona parte dell'opinione pubblica e il comitato che assegna la prestigiosa onorificenza per aver ingaggiato una spietata guerra etnica contro un pezzo ribelle del proprio paese, chiudendo ogni mediazione internazionale. Eppure, scrive Lambruschi, il giovane premier etiope Ahmed, che ha fatto la pace con l'Eritrea vincendo il Nobel, si è presentato come l'uomo della speranza e della novità. Primo leader oromo, etnia maggioritaria nel paese, a guidare il secondo stato africano per popolazione. Primo premier di cultura musulmana nel baluardo della cristianità in Africa orientale, anche se poi convertita alla fede evangelica della moglie. Più giovane primo ministro in un continente dove i vecchi leader non vogliono mai andarsene. Primo non tigrino a succedere dopo oltre un quarto di secolo al potere al TPLF, Partito di Liberazione del Tigray, che rappresenta il 6% della popolazione. Accentrati il primo appuntamento con la storia il 5 giugno 2018, quando il neopremier insediato da 3 mesi sorprese il mondo accettando l'accordo di pace di Algeri, mettendo fine a quasi 2 decenni di guerra non guerra tra Etiopia ed Eritrea. Sembrava fosse cambiato il destino dell'instabile corno d'Africa. In Occidente si sperava invano che finisse il servizio civile a vita in Eritrea, che provocava l'esodo dei giovani dallo stato caserma di Afewerki, alimentando il traffico di esseri umani e provocando tragedie sulle rotte migratorie globali. Ma da quella data, mentre l'aria pareva stabilizzata, in Etiopia è partita una guerra di potere spietata con i tigrini del TPLF, che nel 91 aveva rovesciato il regime marxista di Mengistu e che, sfruttando le divisioni etniche, aveva fondato un partito unico di governo, dando al paese una costituzione molto autonomista. Il governo del TPLF, mai tenero con il dissenso e avido di potere, ha dominato finché la guida c'era Meles Zenawi, autorevole e abile mediatore, scomparso nel 2012. Dopo, l'Etiopia è stata lacerata dai nazionalismi etnici, fino all'investitura di Abiy, abile a costruire con il partito Amaro una maggioranza alternativa ai tigrini nel partito unico. Da subito ha marcato la discontinuità, scarcerando oppositori e giornalisti dissidenti e aprendo le più alte cariche della Repubblica alle donne. Il progetto politico di AB è centralizzare il potere, cui si è subito opposto il TPLF, che non è entrato nel nuovo raggruppamento di governo, il Partito della Prosperità. Il dialogo si è chiuso, AB ha cambiato volto, reprimendo con la violenza le proteste in Oromia e nelle altre regioni. A livello nazionale ha rinviato le elezioni causa Covid, mentre il TPLF lo ha sfidato celebrandole nel Tigray a settembre e vincendole con maggioranza bulgara. Nel frattempo il premier ha stretto un'alleanza di ferro con Afewerki e con i nazionalisti alla guida dello Stato Amara, arcinemici dei tigrini che hanno invaso la regione con l'esercito federale, quando ai primi di novembre le milizie tigrine hanno assalito una base federale per prendere le armi. Del conflitto si sa poco, ma le agenzie umanitarie raccontano di fame e malattie e dipingono uno scenario ruandese o balcanico da anni 90, con crimini di guerra contro i rifugiati eritrei, stupri etnici e massacri di civili. E ora AB, che non è più un uomo nuovo, deve dissipare molte ombre. Poi la Birmania l'abbiamo raccontata, c'è un'altra pagina intera dedicata a un altro tema, il caso GameStop, che viene definito il videogioco dei mercati, ci sembra una definizione calzante. Social trader all'attacco dell'argento, ma su Reddit, che è questo social network da cui tutto è nato, gridano al complotto. Ipotesi di vendita allo scoperto sul metallo prezioso, ma sul web dicono che è un tentativo di distrazione portato avanti dai fondi di speculazione che ancora si leccano le ferite. Per Gensler, prossimo numero uno della SEC, questo scontro è il primo problema da affrontare. E Alessandro Guzzini racconta l'euforia dei soldi dall'elicottero, notando come ci sia un'euforia causata dall'enorme livello di liquidità che potrebbe provocare a esplosioni devastanti della bolla speculativa. E poi c'è anche un interessante intervista a Guido Maria Brera, che diciamo si occupa di investimenti ed è anche l'autore dei Diavoli, che è il libro di cui è stata tratta la serie che poi va in onda su Sky e che racconta appunto questo mondo della finanza. È un punto di rottura, il cambiamento sarà permanente, dice Brera. Dentro Reddit, dentro tutto quel mondo, c'è tutto il male e tutto il bene possibile. C'è di tutto e può succedere di tutto, quindi sottolinea Brera. Poi per il resto, che cos'altro? Lo scenario del coronavirus, svolta europea sui vaccini da marzo, scrive Viviana D'Aloisio a pagina 10, la Pfizer ora assicura 75 milioni di dosi in più. Per Bruxelles il 70% degli europei sarà immunizzati per l'estate, in Italia oltre 2 milioni di somministrazioni, ma la campagna arranca sugli over 80. E poi non ci dovrebbe essere molto altro per quanto riguarda la lettura di Avvenire di oggi. Abbiamo letto i dati sull'espulsione delle donne dal mercato del lavoro, ai noi e anche altrove. E quindi possiamo chiudere qui. Allora ci prendiamo un breve intermezzo, una breve pausa musicale e poi andremo a chiudere con la lettura degli ultimi giornali che ci mancano e con le cronache romane.
Shai la 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 la, dammi dammi la pace, dammi. Forse un giorno nel futuro dell'umanità, forse un giorno ci sarà davvero libertà. Forse un giorno quando Babilonia brucerà. La pace ovunque regnerà.
tutti c'è sta pace e rispetto. Io sogno un mondo migliore, dove per tutti ciò che conta è l'amore. Sogno un mondo dove non esistono l'odio e la guerra, dove ognuno è un libero abitante della terra, in piena armonia con tutto ciò che lo circonda, senza bisogno di nessuno che comanda, senza nessuno che te frega o che te inganna, senza aver paura di non essere all'altezza, senza ipocrisia noi ci guarderemo in faccia, questa è la mia speranza. Forse un giorno nel futuro dell'umanità, forse un giorno ci sarà davvero libertà, forse un giorno quando Babilonia brucerà.
Ci sarà la libertà per tutti quelli che vivono su sta terra. Ognuno vivrà secondo le sue capacità, nella pace, nel rispetto e nell'uguaglianza. Nel cuore nutro ancora la speranza che ci sia gente che voglia ancora cambiare qualcosa, che continua la sua lotta, non si rassegna mai. Lo voglio ancora sperare.
La libertà te prego, dammi, dammi la pace, dammi. La libertà te vive, dammi, dammi la pace, dammi. La libertà per tutti, dammi, dammi la pace, dammi. E mai più centri sociali sgombrati, e mai più brutalità, e mai più guardie che te vengono a cacciare da uno spazio restituito alla città. No, io voglio un mondo migliore, un mondo senza la disoccupazione, dove per tutti c'è una casa in cui abitare, dove nessuno mai soffre la fame, dove nessuno è costretto a rubare, senza il potere e senza la repressione. A war. Sogno un mondo dove te puoi fare una canna tranquillo per strada senza rischio di bevuta. Sogno un mondo dove ci stanno i coffee shop pure a Roma come ad Amsterdam.
Voglio ancora continuare a sperare in un mondo migliore, con la gente capace guarda attraverso l'occhio delle altre persone, da vedere la diversità, senza tanto giudicare la complessità in maniera superficiale. Voglio ancora sognare un mondo di libertà, dove ciò che conta non è la competizione ma la solidarietà nei rapporti umani e in tutte le altre attività. Dobbiamo essere uniti nonostante le diversità. Mi senti liberi, 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 liberi volemo stare. Uniti, 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 superare le difficoltà.
Forse un giorno nel futuro dell'umanità, forse un giorno ci sarà davvero libertà, forse un giorno quando Babilonia brucerà, forse un giorno la pace ovunque regna. La libertà ti prego, dammi, dammi la pace, dammi. La libertà per tutti, dammi, dammi la pace, dammi. La libertà di vivere, dammi, dammi la pace, dammi. Che la strada è buia, la strada è salita, ma corre che si illumina. Che la strada è buia, la strada è faticosa, ma l'amore la illumina. Forse un giorno, forse un giorno, forse un giorno, forse un giorno.
A Allora, alle 9.31, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, noi andiamo a chiudere la nostra rassegna stampa mattutina con Il Messaggero. Il Foglio oggi non ci riserva granché, e quindi passiamo direttamente alla cronaca nazionale del Messaggero, poi vedremo quello che succede a Roma. Per quanto riguarda l'edizione nazionale, diciamo a parte quello di cui abbiamo già parlato, segnaliamo una questione che viene lungamente affrontata ovviamente anche da Avvenire, che in quanto settimanale cattolico ha particolarmente a cuore questi temi, ma lo fa anche il Messaggero. A pagina 11, più morti e meno nascite, di vario record per il Covid. Blangiardo dell'Istat, nel 2020 i defunti hanno superato i nati di 300.000 unità, come nel 1918, e il dimezzamento dei matrimoni pone un'ipoteca sul futuro demografico. Confermato l'impatto negativo del lockdown sulle culle a dicembre, meno 22%, impicchiata soprattutto le unioni religiose, in riduzione anche le migrazioni da e per l'estero. Beh, certo, diciamo, non è proprio il momento ideale per muoversi, oltre a essere complicato proprio poterlo fare praticamente. Poi c'è la cronaca con questo stupro che si sarebbe verificato a Roma nel corso di una festa di Capodanno. Stuprata a 17 anni alla festa di Capodanno, i genitori hanno presentato una querela in la procura indaga per violenza sessuale, questa a pagina 14. Poi altra cronaca a pagina 15, valanghe l'anno della strage, basta scalate improvvisate, quattro escursionisti travolti e uccisi nella Marsica, un militare morto a Cuneo, il killer e la neve bagnata di primavera, tutti devono attrezzarsi, dice la guida alpina. Poi l'allarme di Fedagripesca e Confcooperative sul riscaldamento del Mediterraneo. Pescatori che rincorrono sempre più a larghi i pesci che a loro volta vanno in cerca di acque più fredde, colpa dei cambiamenti climatici e del riscaldamento dei mari, in particolare del Mediterraneo. Ricostruire le nuove mappe dei pesci migratori e Fedagripesca Confcooperative sulla base degli ultimi dati dell'Enea. Quando i mari si riscaldano, gli animali a sangue freddo, non essendo in grado di regolare la loro temperatura interna, si spostano più lontani dalle coste o in profondità per ricercare il loro habitat ideale. Si scopre così che ogni pesce ha la sua temperatura ideale. Beh, diciamo, è stato già scoperto qualche tempo addietro. Comunque, con una sensibilità che si accentua nella fase riproduttiva con la schiusa delle uova, e se il freddo di questi giorni è un toccasana per le sardine che si riproducono in inverno e prediligono acque più fredde, il caldo favorisce l'accrescimento delle alici. Secondo i dati dell'Enea, che sono alla base della nuova mappa delle migrazioni dei pesci nelle acque del Mediterraneo, quest'ultimo è diventato negli ultimi anni un vero e proprio hotspot del riscaldamento degli oceani. Non dovrebbe esserci altro per quanto riguarda l'edizione nazionale del Messaggero. Per i patiti e le patite segnaliamo che è stata annunciata, se ne parla a pagina 23, la quarta stagione di Boris, che andrà a finire su Disney Plus. E poi diciamo non c'è più molto altro, per cui possiamo andare a chiudere come al solito dando un'occhiata alle cronache romane. Quelle del Messaggero si aprono con l'allarme dei virologi, non solo loro, in ritardo sui vaccini, rischi per gli over 80. E ancora si parla di 90 vax point nel Lazio, dove saranno iniettate le dosi. Ambulatori, punti vaccinali, vax point è più cool così. poi oggi riaprono per il pubblico almeno fino alle 18 bar e ristoranti, ma in 4.000 hanno già chiuso. E quindi la scuola, pagina 34, e boom di iscrizioni prefabbricati nei cortili per creare nuove aule. Dopo il picco di richieste nei licei in centro e in periferia, la città metropolitana punta sull'unità mobili per gli studenti. E nella stessa pagina leggiamo che il Gemelli ha acquistato il Columbus, il complesso integrato Columbus, che oggi è un Covid hospital, salvi 660 posti di lavoro. Quindi, ancora cronaca, pagina 35, ieri bloccata la metro A per 3 ore, un treno si blocca in galleria, la linea è stata interrotta nella tratta Manzoni-Anagnina, guasto avvenuto alle 16 con tutte le ovvie conseguenze del caso. E poi leggiamo nella stessa pagina che ha aperto l'archivio Flamigni, un immenso archivio che oggi ha una sua sede a Roma, la Garbatella, accessibile e consultabile dal pubblico. Si tratta di uno dei più importanti centri di documentazione nazionali specializzati nello studio della storia dell'Italia repubblicana, fondato nel 2005, oriolo romano, da Sergio Flamigni, saggista, partigiano, deputato e poi senatore del PC. La sede si trova in piazza Bartolomeo Romano. E poi diciamo basta. Ecco, c'è una pagina di pubblicità, ma poi si tornava. Allora, c'è un piano del comune per garantire gli affitti gratis per i commercianti per il tempo della campagna elettorale. E poi la pillola RU486, che nel Lazio non sarà prescritta solamente in ospedale ma anche negli ambulatori, è la seconda regione. E infine, per chiudere con le buone notizie, una buona notizia, come buone notizie plurale è eccessivo, a Garbatella in arrivo 700 nuovi alberi piantumati dal municipio locale. Chiudiamo con la lettura della cronaca romana del Corriere, pure qui si apre con i vaccini, si sono prenotati in 44.000, nonostante il sito assediato all'inizio sia andato in crash. E poi la notizia del Gemelli che acquista il Columbus l'abbiamo dato. Anche qui si parla della riapertura di bar e ristoranti, ma con non molta fiducia. E poi basta, ecco, le altre cose le abbiamo già lette sul Messaggero, e poi ci sta molto, molto sport. Bene, con la lettura della cronaca romana del Corriere della Sera possiamo dichiarare conclusa la rassegna stampa mattutina di quest'oggi di Radio Onda Rossa, rassegna stampa che vi dà appuntamento domani mattina sempre intorno alle 8 e che potrete ritrovare fra poco sul sito della radio. Breve intermezzo musicale e poi andiamo a vedere che cosa ci aspetta nel corso della mattinata.